È la tua parola che trasforma la nostra mente, è la parola che ci rinnova e ci fa somigliare sempre di più a Gesù, ma soprattutto ci fa conoscere il tuo amore, Signore, la tua grandezza, la tua bontà, e la nostra fiducia in te cresce. E noi, Signore, diventiamo come piccoli fanciulli, Signore, che si fanno guidare teneramente dal buon papà che sei tu, e ti vogliamo ringraziare nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo in Prima Giovanni, capitolo 3, e il titolo è Grande amore di Dio. Abbiamo cantato stamattina qualcosa di simile. Ho capito che il Signore preparava con quel canto la parola che dobbiamo ricevere. Allora, Prima Giovanni, capitolo 3, leggiamo dal verso 1 fino al verso 6. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca, e chiunque pecca non l'ha visto e né l'ha conosciuto. Il Signore ci ha onorati facendoci diventare Suoi figli. Figlio vuol dire tendente ad assomigliare a Gesù, tendente a prendere quell'immagine perfetta, assomigliare nel carattere a Gesù, non la somiglianza dell'aspetto fisico, ma nel carattere, nel cuore, nella disponibilità, nella sensibilità, nella forza, nella dolcezza, nella grandezza. Amen? Siamo destinati ad assomigliare a Gesù. I figli sono quelli che cercano, che assomigliano al Padre. Amen? Gesù è il Figlio di Dio. Noi assomiglieremo al Padre, quindi a Gesù, perché Gesù è l'immagine del Padre. E se noi assomigliamo a Gesù, anche noi avremo l'immagine del Padre. Amen? E la parola di Dio ci dice proprio questo, che dobbiamo arrivare alla perfetta statura di Cristo. Sapete, ci sono molte persone che vogliono assomigliare a qualcuno, soprattutto i ragazzi, le ragazze, hanno degli idoli che saranno cantanti, saranno diciamo campioni, e vogliono assomigliare a quelli e cercano di imitarli nel modo di parlare, nel modo di vestire, nel modo di agire, e nel modo di cantare, ma non sono immagini perfette. E a volte poi queste immagini nei cuori dei ragazzi, nei cuori delle persone, anche degli adulti, che ci sono questi idoli, sono idoli fasulli. E noi vediamo che dietro un grande attore, molto apprezzato, molto stimato, e alla fine c'è una persona depressa, una persona alcolizzata, una persona drogata, una persona che ha deciso di farla finita, cioè infelice. E quindi che non ha realizzato niente di quello che era l'amore di Dio. Idoli che non servono. No, il Signore ci ha onorati a essere a immagine di Cristo, di questo amore così grande. Ma io non voglio parlare di questo, degli idoli umani, perché non ha importanza. Voglio parlare del grande amore di Dio, dell'amore che il Signore ha. Dice che chi non ama non ha conosciuto Dio. Chi ama, chi lo ha conosciuto, non pecca. Perché il peccato è una violazione della legge, abbiamo letto. Ora, chi ha conosciuto Dio, Dio ha messo la sua legge nel nostro cuore. E quindi la sua legge non è una legge fatta di accuse o di condanne o di sensi di inferiorità. La sua legge è una legge dolce, è una legge meravigliosa, è una legge che ti dà la forza per amare i tuoi nemici, è una legge che ti dà la forza di sopportare quello che ti fanno, quelli che ti vogliono male, è una legge che ti fa vivere serena. È una legge che ti fa agire controcorrente, nel modo diverso di come la gente comune parla, nel modo diverso di gente, nel modo di come la gente comune risponde, come agisce, o meglio reagisce. L'amore di Dio avviene dentro di noi nel momento in cui noi gli stiamo vicino, nel momento in cui gli permettiamo di rivelarsi. Se gli permettiamo di rivelarsi, questa legge si svela dentro di noi, perché è già stata messa dentro di noi. Questa legge non è legge di morte, è legge di vita, è la legge di Dio, che non è la legge di Mosè. La legge di Mosè è fatta di tanti precetti: fai questo, fai questo, fai quest'altro e vivrai. Ma la legge di Dio ti dice: ama perché sei stato amato, ama perché sei ancora amato, ama perché sarai ancora amato, ama perché l'amore di Dio è grande per te. Questa è la legge di Dio che si deve svelare dentro i nostri cuori, dentro di noi. Quindi, mentre le persone guardano i loro idoli e si peggiorano, noi guardiamo il nostro Dio e ci rinnoviamo. Guardiamo il nostro Dio e ci aggiorniamo. Guardiamo il nostro Dio e ci abbelliamo. Amen. Mentre il nostro corpo col tempo si va invecchiando, si va logorando, perché purtroppo è corruttibile. Prima di avere la corruzione finale c'è l'invecchiamento, e quindi ci sono tutti gli acciacchi, quelle cose che ogni anno se ne aggiunge qualcosa in più, fino al punto che poi il corpo ha bisogno di troppi sostegni e poi alla fine se ne va completamente. Ma nel nostro spirito ci rinnoviamo, nel nostro spirito c'è un processo al contrario: ringiovanisce, diventa sempre più forte, sempre più bello. Quindi due cose: uno che peggiora, l'altro che migliora. Ma la cosa più bella è quello che resterà nell'eternità. Amen. Poi, per quanto riguarda il corpo, ne avremo uno glorioso. Questo è un corpo che ci serve momentaneamente, è un corpo di riserva, sapete, come le dentiere provvisorie. Io quando si va dal dentista per qualche lavoro importante, e il dentista provvisoriamente ti dà qualche cosa che riempie un po' la bocca per l'estetica, però poi mette i denti definitivi. Ecco, noi abbiamo questo corpo provvisorio, ma non è quello definitivo. Molte persone lo vogliono conservare, lo vogliono trasformare, lo vogliono migliorare, e spendono un sacco di soldi con la chirurgia plastica per sistemare il naso, per sistemare gli zigomi, per sistemare quello, per sistemare la cellulite, o quello, quell'altro. Ecco, è un corpo provvisorio. Diamogli l'importanza che merita, giusto, conserviamolo in buona salute, cerchiamo di fare quello che possiamo, però dobbiamo mirare l'amore di Dio. Dobbiamo guardare la grandezza dell'amore di Dio, perché è quello che ci farà camminare nell'amore. Amen. Gloria al Signore Gesù. Giovanni ci ricorda che Gesù è stato manifestato per liberarci dalla dipendenza del peccato. Per liberarci dal peccato. Significa che il suo amore è stato così grande per renderci capaci di volare. Mentre il peccato è come la zavorra, ce l'avete presente la mongolfiera? La mongolfiera è a terra perché ci sono tanti sacchetti di sabbia. Mentre c'è una bombola di gas che brucia questo gas e riscalda l'aria che c'è dentro il pallone. Quindi l'aria calda tende a fare salire i sacchetti di sabbia lo tengono a terra. Per salire bisogna lasciare questi sacchetti. E appena vengono buttati i sacchetti, il pallone si alza. E qui i peccati degli uomini sono come i sacchetti di sabbia che non ci fanno vedere la grazia di Dio, non ci fanno vedere il grande amore di Dio, quello che Dio ha fatto. Ma non solo, ci riempie la testa di pregiudizi e ci fa vedere un Dio che non è quello che è in realtà, un Dio che ti punisce, un Dio che è pronto ad accusarti, un Dio che è pronto a presentarti l'elenco delle tue insufficienze, di quello che non hai fatto, e il nostro cuore si riceve tutte queste cose e si vive sotto accusa, si vive sotto pressione, si vive sotto condanna. Ma il Signore è venuto proprio per liberarci dai peccati. Ora, quello che la parola di Dio ci vuole fare capire a proposito di chi dimora in Lui, chi dimora in Lui non pecca, e chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Non vuole dire che chi non dimora in Lui sarà condannato. Non è proprio questo, purtroppo quella è una conseguenza, ma quello che vuole dire che è lo stare vicino al Signore che ci trasforma. E lo stare vicino al Signore ci fa avvicinare alla sua bellezza. E la sua bellezza è quella che ci illumina il nostro cuore e ci fa, porta luce in tutte quelle parti tenebrose che ci sono dentro di noi, quelle zone oscure che ci sono, che ci trasmettono dove viviamo poi nella paura, dove viviamo nell'ansia, dove viviamo nelle preoccupazioni, nelle sollecitudini, in tutte quelle cose che non sono cose per noi. Noi siamo stati destinati a vivere una vita semplice di fede in cui ogni problema lo portiamo al Signore e viviamo nella gioia. Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia dello Spirito Santo. Allora, noi siamo chiamati a vivere in questa dimensione, ma il peccato o la mancanza di rivelazione dell'amore di Dio ci fa stare lontani e ci fa restare con questi pesi, con questo peccato. A volte sapete qual è il peccato? Non sono grandi peccati. Il fatto che non ci affidiamo a Dio. Il fatto che non crediamo in Dio, il fatto che pensiamo che Dio non può fare questa cosa. Nel momento sembra che diciamo di sì, che ci crediamo, e dopo ritorniamo un'altra volta ad essere nella disperazione e a vederci. Per esempio, se il Signore dice che per le sue lepiature siamo stati guariti, noi dovremmo avere quella serenità che le malattie sono solo transitorie, che vengono, poi noi preghiamo e se ne vanno. Vengono, arrivano, purtroppo arrivano, però noi abbiamo la preghiera, abbiamo la grazia, abbiamo il prezzo che è stato pagato, abbiamo la benedizione nei luoghi celesti di credere che il Signore ha già pagato perché noi possiamo essere guariti e prendiamo per fede la guarigione. Però quando arriva la malattia noi ci identifichiamo nell'essere malato. ci identifichiamo nell'essere che rimarrà in una condizione che non è più quella di prima. E quindi ci identifichiamo in un'altra persona, non quello che il Signore ci ha fatto essere, nell'amato di Dio. Che questo siamo. Siamo amati. Siamo amati del Signore. E noi dobbiamo cercare di stare vicino al Signore proprio per non peccare anche di sfiducia nei confronti di Dio. Perché se non ci affidiamo a Dio, stiamo peccando. Stiamo peccando nel fatto che non crediamo che il Signore ha già pagato. E allora scivoliamo nell'incredulità. E già questo è peccato. Ma guardate che il peccato non è che il Signore ora è condizionato dal nostro peccato e allora Lui ci odierà perché noi stiamo peccando. Premesso che il Signore odia il peccato, ma non odia chi pecca. Cioè, se tu pecchi, Dio continuerà ad amarti mentre pecchi. Voglio precisare questo aspetto e non vi dovete scandalizzare se dico che Dio ama anche le persone che continuano a peccare. Il fatto è che il peccato però ti offusca la mente e non ti fa vedere l'amore di Dio, non ti fa prendere le benedizioni di Dio. Ecco perché il Signore vuole che tu lasci il peccato, che possiamo lasciare il peccato, ma non tanto perché gli dobbiamo fare un favore a Lui, ma perché il peccato è una maledizione per noi. Perché il peccato è quello che ci porta un peso sulla nostra testa. Il peccato è quello che ci fa calare le cataratte negli occhi. Non ci fa vedere la grazia. Per questo il Signore dice non peccare. Non peccare perché ti fa male. Semplicemente quello, come dire a un diabetico, mangia tu zucchero. No. Cioè, semmai, dice, guarda che troppo zucchero ti fa male. Ecco, non ne mangiare tanto. Io poi ho detto domenica scorsa che i diabetici devono credere, quelli che hanno la fede nel Signore, devono credere che non è una cosa che gli appartiene. A noi ci appartiene la guarigione. Amen? Quante l'hanno ricevuto questa parola domenica? Quelli che hanno detto che hanno questo problema, devi credere che siamo stati guariti. Amen? Gloria al Signore Gesù. Non voglio dire che chi è che prende delle medicine non le deve prendere. Però devi identificarti nella persona guarita, non nella persona che permanentemente dovrà restare in quella condizione. Allora, più ci sentiamo amati da Dio, e più ci avviciniamo a Lui, e più siamo capaci di amare. Sapete che c'è un comandamento che ci è stato dato, amateci gli uni gli altri, come Cristo ha amato, come io ho amato voi. Ecco, ora voi amatevi gli uni gli altri fino al punto di dare la sua vita. Ma chi è che può farlo se non è chi ha capito di essere molto amato dal Signore? Noi sappiamo che Gesù aveva 12 apostoli, di cui uno lo ha tradito, un altro l'ha rinnegato, ma uno gli stava accanto e poggiava la sua testa sul suo petto. E lui si presenta non chiamandosi per nome il discepolo che Gesù amava, perché lui aveva capito l'amore di Dio e lui aveva avuto una maggiore rivelazione dell'amore. Se voi andate a leggere le epistole di Giovanni e il Vangelo di Giovanni, vedete che parla sempre dell'amore di Dio. Dio è amore. E tutto quello che parla di amore lo troviamo nelle epistole di Giovanni o nel Vangelo di Giovanni. Perché ha avuto una rivelazione maggiore. Guardate chi è che ha vissuto di più di tutti. Giovanni. Dicono che l'hanno, la tradizione dice che l'hanno, per farlo morire, lo hanno immerso in una pentola di olio bollente. Ma tu hai acqua fresca da rinta. Non gli ha fatto niente. Tanto dice che Cristo come facevo? Che non lo potevamo, e l'hanno portato nell'isola di Patmos. Abbiamo lodato in quell'isola, ma lì là è successa la gloria, poi che lui ha visto, poi è stato rapito in spirito e ha avuto la rivelazione dell'Apocalisse. Cioè, per dire che più noi conosciamo il Signore, l'amore di Dio, e più questo amore ci rende libero, È quello che non ci farà peccare, ci farà camminare nella santità. E voglio dire questo, questa mattina lo voglio trasmettere a ognuno che ce l'abbia forte questa cosa. Se tu pecchi, non stai facendo del male a Dio direttamente, glielo stai facendo indirettamente. E voglio dire questo perché non è che Dio si sente offeso perché tu pecchi, ma Dio sente il dolore perché ti fai del male. Che quando pecchiamo ci facciamo del male. È come quel figlio che si droga e il genitore sente il dolore perché quel veleno lo distruggerà. È un male indiretto, ma non è che perché sente l'effetto nel corpo il genitore, è per il dolore che ha perché il figlio poi un giorno ne pagherà le conseguenze. Ecco, questo è il dolore di Dio quando l'uomo pecca. E noi dobbiamo invece avvicinarci al suo grande e infinito amore. Amen. Perché sapete, più abbiamo la rivelazione dell'amore e più la nostra fede funzionerà. Perché la fede funziona per mezzo dell'amore. Più ti senti amato e più il tuo cuore diventa aperto a Dio, diventa aperto alla grazia, diventa aperto alla trasformazione, diventa aperto alla benedizione, diventi strumento nelle mani di Dio. Se facciamo entrare il suo amore dentro di noi, e allora più amore c'è e più sapremo parlare la lingua del perdono, più sapremo avere un cuore misericordioso, un cuore sensibile, e più assomiglieremo a Lui, e più saremo, ecco, diciamo, nel cammino della figliolanza come figli di Dio, e la gente vedrà che assomiglieremo al Padre, al nostro Signore Gesù. Amen. Prima Giovanni capitolo 3, verso 20 dice: poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Che significa se il nostro cuore ci condanna? Che il nostro cuore, guardate che se ancora non è stato trasformato perfettamente dall'amore di Dio, e guardate che qui non c'è nessuno che ce l'ha trasformato perfettamente, chi vi parla in cantiere. E il prodotto non è ancora finito. E c'è ancora molto da fare. Il Signore ha molto da fare ancora dentro di me, nella mia vita. Non sono perfetto, non abbiate l'immagine. Il perfetto è il sommo pastore, il pastore di tutti noi. Amen. Allora, nel nostro cuore non perfetto c'è il senso di colpa che si fa vivo sempre. Il senso di colpa che ti porta a un'autoaccusa, un'autocondanna. E guardate che il nostro cuore è tremendo. A volte noi non ne parliamo, ma reagiamo con questo senso di colpa. Magari a volte parliamo in modo violento, in modo duro, in modo esprimiamo una cattiveria nei confronti degli altri, ma in realtà siamo più cattivi con noi stessi. E allora questa cattiveria che viviamo dentro di noi, nel farci del male, la scarichiamo sugli altri. Parliamo pesanti sugli altri. Perché? Perché c'è un cuore che ci condanna. E questo cuore che ci condanna è quel cuore che ci impedisce di prendere le promesse. Questo cuore che ci condanna è quello che non ci fa prendere quello che noi chiediamo. Ecco, noi preghiamo, la parola di Dio dice che se il nostro cuore non ci condanna, noi possiamo ricevere quello che Dio ci ha dato. Quello che stiamo chiedendo. Il problema è questo: la nostra fede è impedita a volte e quindi Dio non può darci una risposta perché c'è un senso di colpa dentro di noi. Se c'è un senso di colpa non riceveremo niente perché quel cuore che ti condanna ti dice: ma tu non lo meriti. Ma tu questa cosa che stai chiedendo a Dio, Dio non te la può dare perché non lo meriti. Però dice la parola, Giovanni dice: ma Dio è più grande del nostro cuore. Dio è più grande del nostro cuore. Quindi, se noi riusciamo a ricevere stamattina questa rivelazione, gliela devi chiedere al Signore: dammi la rivelazione che tu sei più grande del mio cuore, che mi condanna. Dio è più grande del nostro cuore. Non so se mi state comprendendo, ma quello che voglio esprimere è che se tu ti condanni, Dio non ti condanna. Sei tu che ti stai condannando, ma questa condanna ti impedisce di prendere quella benedizione. E tu devi dire a te stesso, quando il tuo cuore ti condanna, no, ma Dio è più grande. Quando dentro di te si erge, dopo che hai pregato, dopo che hai chiesto a Dio una benedizione, e il tuo cuore dice, ma tu non lo meriti, tu dici, no, aspetta caro mio, aspetta, Dio dice che è più grande del mio cuore. E tu devi dire al tuo cuore stamattina, devi dire che Dio non ha nessuna condanna per te. Dio non ci condanna. Amen. Ora vi leggo altre scritture. Romani capitolo 8 dal verso 1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato della legge del peccato e della morte. Per favore seguite questa scrittura perché è importante. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio mandando il proprio figlio in carne simile a quello del peccato e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito. Allora, ritornando ai primi versi, intanto che non v'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poi dice, e quelli che non camminano secondo la carne, ma camminano secondo lo Spirito. Allora, noi come l'abbiamo interpretata questa cosa? Che se cammini per lo Spirito, Dio non ti condanna, ma se cammini per la carne, Dio ti condanna. È così? È così? È così o no? Voglio sapere se è così. Allora, ripeto, voi mi dovete rispondere sinceramente. La parola di Dio dice che non vi è nessuna condanna per quelli che camminano secondo lo Spirito e non secondo la carne. Giusto? Allora, ora la domanda che io ci ha portato a interpretare la cosa dicendo che chi cammina non secondo lo Spirito ma secondo la carne, allora c'è la condanna. È vero sì o no? C'è la condanna per chi cammina secondo la carne? Sì o no? No. È il tuo cuore che ti condanna, non Dio. È il tuo cuore che ti condanna se cammini sotto la carne, non Dio. Ci sono persone così abili che camminano secondo la carne e prendono le benedizioni di Dio. Non lo fate, perché andrete all'inferno. Ma qui siete però sono benedetti queste persone, perché riescono ad essere carnali a prendere le benedizioni di Dio, perché hanno capito che Dio è più grande della loro carne, è più grande. Hanno avuto una rivelazione dell'amore di Dio. Dice che strano, Dio non condanna. Quello che voglio dire stamattina, il messaggio che lo Spirito Santo mi ha messo nel cuore e che vuole far passare nei nostri cuori, è che Dio non condanna nessuno, almeno in questo tempo. Poi ci sarà il giorno del giudizio. Ma adesso, in questo tempo, Dio non condanna nessuno. Ci credete? Non condanna nemmeno i peccatori. E allora dice, ma che razza di messaggio è? Sì, ma andate a vedere, quando Gesù ha incontrato i peccatori, che cosa ha fatto? Li ha condannati? Ha condannato Gesù i peccatori? Li ha condannati? Mai. Alla donna adultera non l'ha condannata. Ha detto, vai non ti condanno nemmeno io. E che fa? Una particolarità? Con l'adultera non la condanna e gli altri li condanna? Se andiamo a leggere il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, là andremo a vedere, ora poi lo leggeremo, andremo a vedere che Gesù non è venuto per condannare il mondo, era già condannato, ma non l'ha condannato il Signore. Lui non viene a condannare, è già condannato, ma che fa? Va ad aggiungere una condanna sopra un'altra condanna. Anzi, è venuto per liberare dalla condanna, per sciogliere dalla condanna. Il Signore è venuto per portare, tagliare quei sacchetti di zavorra, di sabbia che non ci fanno alzare, per prendere i nostri peccati. Sapete, il Signore mi faceva comprendere questa cosa con un'immagine, che noi eravamo tutti con questi pesi, grosse pietre legate ai piedi nel mare. Immaginate una persona con un masso di 100 kg ai piedi e buttato a mare. Dove va a finire? Nel fondo del mare. Perché il principe di Arcimede non può salvarlo. Perché il peso è troppo rispetto all'acqua. La pietra pesa 2,5 volte rispetto all'acqua. Quindi l'acqua, anche se dà la spinta, però è insufficiente. Perché la pietra è troppo pesante e ti porta nel fondo. Ecco, Gesù è venuto con il suo corpo senza peccato, si è immerso nel mare sotto e ha tagliato le corde che ci legavano alla pietra, che erano i nostri peccati. È venuto a recidere quelle corde perché noi non andassimo a fondo. Vogliamo capire così? La potenza dell'amore di Dio è quella che ha tagliato i nostri peccati perché ci stavano portando nel fondo per morire, annegati. È venuto a tranciare quelle funi perché noi restassimo a galla e senza affondare. Avete letto quella scrittura che eravamo morti nei falli e nei peccati? I falli e nei peccati erano quelli che ci stavano portando nel fondo. Ma Gesù non è venuto per farci morire o per metterci una pietra sopra, un piede suo sopra la testa per farci andare più a fondo. È venuto per tirare, è venuto per salvare. Se andiamo a vedere il Vangelo, lo scopo del Signore era quello di salvare, era quello di portare a libertà le persone, non a condannare. Se dentro di te c'è una condanna, c'è un'accusa, qualcosa che ti fa sentire male, mettetelo sotto i piedi, non è l'amore di Dio, è un demone. E tu questa mattina devi dire: demone di accusa, io ti sgrido nel nome di Gesù, il Signore non mi condanna. Il Signore mi ama, il Signore è venuto a perdonare i miei peccati, il Signore è venuto a portare misericordia nella mia vita, a portare grazia. Ristoro. Quando si è relazionato con la samaritana, era considerata la peccatrice di quel villaggio. Tant'è vero che lei stessa si sentiva giudicata e condannata da tutti. E usciva quando tutti erano dentro, e usciva ad attingere l'acqua a mezzogiorno, mentre gli altri uscivano di prima mattina al fresco, si facevano magari la chiacchierata. Mentre andavano ad attingere l'acqua, lei, quando vedeva che non c'era più nessuno nelle strade, usciva. Ma Gesù sapeva ed era lì che l'aspettava. E quando è arrivato, ha iniziato una conversazione. Gesù avrebbe detto: peccatrice, ti aspettavo qui per farti l'elenco dei tuoi peccati. No, Gesù invece ha detto: donna, dammi da bere. Dammi da bere, gli ha dato la confidenza, così come a Zaccheo gli ha detto: oggi voglio albergare in casa tua. Guardate che Dio, se non lo vediamo come un Dio d'amore, non abbiamo capito niente e continueremo a peccare. La scrittura che abbiamo letto all'inizio, che chi ha conosciuto Dio non pecca, è questo che non l'abbiamo ancora conosciuto. Non abbiamo conosciuto il grande amore di Dio, non abbiamo capito niente dell'amore di Dio, e se non abbiamo capito niente dell'amore di Dio, non prenderemo le benedizioni di Dio che ha preparato per noi. Ma Dio ha preparato meravigliose benedizioni per ognuno, ma noi dobbiamo smontare il nostro ragionamento che Dio è colui che ti accusa, che è pronto a farti l'elenco e leggertelo. Ah, tu sei colpevole di questo, questo e quest'altro. Da quanto tempo è che non leggi la Bibbia? Da quanto tempo che non preghi nella tua stanzetta? Da quanto tempo che tu non fai questo, non fai quello, non fai niente? No, no, Dio ti aspetta con amore. Qualunque cosa hai fatto o che non hai fatto, ti aspetta con amore, come aspettava questa donna. E l'aspettava, era la rigettata della città, la più reietta della città, la feccia di quella città, il pericolo numero uno di tutte le famiglie, perché una donna che ha avuto 5 mariti, non so se mi spiego. Eppure Gesù la cambia con l'amore di Dio. E quando questa persona si sente amata, scappa a raccontare a tutti quelle persone che magari lei ha odiato, quelle persone di cui si è sentita giudicata, si è sentita accusata, si è sentita condannata, va a bussare nelle loro case e gli ha detto: venite, venite, per favore, venite, ho incontrato il Messia! Quello che aspettavamo è venuto, io l'ho visto! Mi ha detto tutto quello che ho fatto! È lui, venite, venite! E le persone sono andate di corsa a vedere. E quando sono arrivate, non se ne sono andate più. E quando a un certo punto hanno detto: donna, ora crediamo non per quello che ci hai detto, ma per quello che noi abbiamo toccato con mano. È vero, è il Messia. Ed era nella Samaria. E guarda caso, tutta questa convinzione in altri posti che erano più vicini a Dio, almeno ufficialmente, che erano più religiosi, dove viveva il mondo farisaico, dove c'erano gli scrupolosi osservanti della legge, tutta questa convinzione non c'è stata, ma in un villaggio della Samaria, guarda caso, tutti sono stati convinti, tutti hanno toccato l'amore di Dio. Ma come ha parlato Gesù a questa donna? Sì, gli ha fatto l'elenco dei peccati, ma come? All'inizio c'è un complimento, poi gli fa l'elenco e alla fine un altro complimento. Mette più risalto nei complimenti che nel peccato. Ma per dire, il peccato, se gliel'ha detto, non gliel'ha detto per mettergli il senso di colpa, ma gliel'ha detto per dire: guarda che io ti conosco, so chi sei, so chi sei. E quella donna, dopo i complimenti, quali sono i complimenti? Ve li ricordate? I complimenti che gli ha fatto? Giovanni 4,17. La donna rispose e gli disse: io non ho un marito. Gesù le disse: hai detto bene. E non è un complimento? Hai detto bene. Non ho un marito. Perché tu hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. E poi conclude dicendo: in questo hai detto la verità. Ha messo risalto nel fatto che lei ha detto qualcosa di giusto, perché ha detto la verità, e l'ha detto all'inizio e alla conclusione: tu hai detto la verità, e per questo io sono qui, perché tu hai detto la verità, perché tu non ti sei nascosta, perché tu hai ammesso quella che è la tua condizione. Io non ho un marito. Tu ce l'hai un uomo, ma non è tuo marito. Ecco, in questo hai detto bene. Hai detto la verità. Gesù fa risalto. A questo punto questa donna è convinta dei suoi peccati, ma è ancora più convinta dell'amore di Dio. È sconvolta dall'amore di Dio. E lì scappa, non a cercare suo marito, perché non aveva marito, ma va a cercare la gente per fargli sapere che aveva incontrato il Messia. Questo è il Signore. Questo è l'amore di Dio, che non condanna. Questo è l'amore che non condanna nessuno. Io, fratelli, quando sento qualcuno che fa l'elenco dei peccati a qualche altro, sento dolore. Perché non siamo, non assomigliamo allora a Cristo. Cristo non presenta i peccati agli uomini. Cristo presenta l'amore di Dio agli uomini. Amen. Cristo presenta la misericordia di Dio agli uomini. Sì, se tu vedi una persona poi che è troppo scorretta, la devi correggere, ma la devi correggere per amore. Per amore di quella stessa persona, dire guarda che se tu continui così continuerai a farti del male e tu non potrai godere l'amore di Dio, la benedizione di Dio, perché poi vivrai nei sensi di colpa. Vivrai nei sensi di colpa. Quante persone con superficialità, quando si vedono i gravide e non vogliono portare quella gravidanza, vogliono risolvere il problema. E vanno dal ginecologo e dice qua dobbiamo interrompere la gravidanza. Nel momento si risolve il problema. Ma si comprano un senso di colpa che non li lascerà mai più. Perché ogni volta che vedranno un bambino, lo associeranno all'età di quel bambino che doveva nascere. Il diavolo gli dirà, e anche il cuore loro stesso gli dirà, a quest'ora avresti un figlio di questa età. O quando sei solo, a quest'ora sarebbe tuo figlio o tua figlia a consolarti. E invece tu l'hai ucciso. E ti mette il senso di condanna, il senso di colpa. Ma il Signore stamattina ci porta un messaggio. Lui è più grande del nostro cuore. E Lui ci vuole dire, io non sono venuto per condannare nessuno. Sono venuto per salvare. Perciò io vi dico una cosa. Che abbiamo tutti di che sperare bene. Amen. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo dice Giovanni Battista. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La soluzione non è la tua giustizia. La soluzione è l'agnello di Dio. La soluzione non è la tua perfezione, il tuo miglioramento. Se tu migliori, migliori per te stesso. Se tu migliori, fai bene a te stesso. Se tu non pecchi, non peccherai perché devi piacere a Dio, che se no non piace a Dio. Certo, le persone che piacciono a Dio sono le persone che credono in Lui. Le persone che hanno fede in Lui. Queste sono le persone che piacciono a Dio. Quelle che temono Lui, quelle che lo prendono in considerazione. Però il Signore ama tutti, anche se non gli piacciono le persone che non si fidano, però li ama. Non c'è scritto nella Bibbia che Dio non ama le persone che non si fidano. C'è scritto che a Dio piacciono le persone che... Ma il piacere e l'amare sono due cose diverse. Dio apprezza di più le persone che si affidano. E ama anche le persone che non si affidano, ma vuole che si affidino e vuole avvicinarli a sé. Il messaggio di Dio è un messaggio di grazia, fratelli cari, è un messaggio di misericordia, di bontà. Ora leggiamo Giovanni 3, 17. 17 è andando avanti. Dice, Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo. Ecco perché non condanna nessuno, anche quelli che camminano con la carne, non li condanna, non c'è scritto che li condanna, c'è scritto che usufruiscono della benedizione di Dio quelli che non ricevono la condanna, perché in quel caso camminano nello spirito, ma chi è che cammina nella carne non è condannato dal Signore, non è benedetto perché poi avrà il cuore che lo condanna. Ma Gesù allora dice, chi crede in me non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Vedete, non lo condanna il Signore, è già condannato, c'è già una condanna. Gesù è venuto perché eravamo tutti condannati, c'era una condanna, eravamo tutti figli del diavolo, eravamo tutti peccatori per natura. E quella condizione di peccato era una condanna, eravamo già condannati. Ma Gesù, se eravamo condannati, non è sceso per condannare. Già c'era la condanna. Ma Gesù è venuto per togliere la condanna. Amen. Non so se avete mai riflettuto su questo, che Gesù non è venuto a condannare nessuno. Per cui io vi dico, fratelli cari, se avete la capacità di mettere il dito così, per favore, spezzatelo. Dice il Signore, dice, è meglio mozzare una mano e entrare con una sola mano nella vita eterna, che con tutte e due andrà all'inferno. Se il dito, il problema è il dito, spezzatelo. Oppure legatelo, non lo so come potete fare. Che con l'altro viene più difficile fare così, viene più facile fare così. Non so se mi capite che cosa voglio dire, no? Puntare il dito sulle debolezze degli altri, questo non è da cristiani. Tu devi alzare le mani e pregare per gli altri. Questo è il comando che ci è stato dato: non accusare, non giudicare, non condannare. Anche se sono diversi da te, anche se non ti piace quello che fanno, anche se non ti piace quello che dicono, tu li devi amare. Che se no non hai conosciuto Dio, se non l'hai conosciuto, valla a conoscere presto, perché ti fa bene. Ci fa bene a tutti, perché altrimenti peccheremo. Se non conosciamo Dio, peccheremo. Ma conoscere Dio ci farà entrare nell'amore di Dio. Amen. E poi dice, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo, gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Non hanno ricevuto. Se non ricevono il Cristo, se non ricevono il Signore che libera, come dice, sono venuto per liberarti. Ti vuoi fare liberare? No. E allora resta. Il Signore non ti forza. Io sono venuto a portare i tuoi peccati. Me li voglio prendere. Se tu me li dai, io me li prendo. No, no. Io man mano li ridurrò con le mie capacità. Un giro lontano. Con le tue capacità ci metterai altro di sopra. Con il tuo orgoglio, io ce la farò da solo, non ti preoccupare. Sapete, a volte entriamo nei negozi e guardiamo, e allora c'è la commessa, o il commesso che si dice, posso essere di aiuto? No, no, sto guardando. Magari noi diciamo, no, no, sto guardando, perché poi abbiamo timore che chi non ha convincere a cattare una cosa che non ne piace. Questo è un po'... Ecco, però questo non lo possiamo fare con Dio. Non entriamo nella presenza di Dio e il Signore ci dice, hai bisogno di aiuto? Certo, Signore. Sapete, io questo, quando vado nei negozi per qualche abbigliamento per mia moglie, le vado a cercare io, le signore, là, che, e dico, per favore, consigliate mia moglie, perché io non ce la farò. E prima si convince, meglio è per me. Che sapete, le donne vanno cercando, vogliono risparmiare, vogliono una cosa elegantina, e allora non si accontentano, ma siccome io ci soffro in quei luoghi, e allora vorrei uscire presto perché mi sento in prigione. Ma non è così col Signore. Col Signore dobbiamo andare a cercare l'aiuto di Dio. Spirito Santo, fammi capire, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di te. Ma una cosa è certa, lui non ti condannerà mai. Stamattina sentiti molto amato dal Signore. Sentiti così amato che tu potrai ricevere guarigione stamattina. Ma non perché tu hai fatto qualcosa, ma perché tu stai credendo che lui ti ama. Ti ama e non ti accusa e non ha preparato condanne per te. Lui sa che cosa sei, e lui la prima cosa che ti dirà, ti farà un complimento. lui ti fa un complimento, poi ti dice anche che cos'è che devi cambiare, ma dopo non ti lascia con l'amaro, ti dà un altro complimento, che lui vede i pregi, vede le cose belle. Se noi vediamo solo cose storte negli altri, guardate che siamo infiammati dal diavolo, abbiamo un'infezione negli occhi, abbiamo bisogno del collirio dell'amore di Dio. Stiamo vedendo male, abbiamo bisogno di andare dall'ottico degli ottici, che si chiama il Signore Gesù. Ti consiglio di comprare da me del collirio perché tu veda. Amen. Veda anche i pregi degli altri come Dio vede, difetti e pregi. Dell'adultero ha visto i difetti e i pregi, e li ha messi in evidenza i pregi, più ancora dei difetti. Amen. Gloria al Signore Gesù. Non è venuto per condannare nessuno, perché già c'era la condanna, ma è venuto per salvare. Amen. Gloria al Signore Gesù. Perciò se io sento qualcuno che condanna, che accusa, sarà ripreso da me. E gli dico, ma non sarà ripreso nel senso che ci rugna una passata legnate. No, gli dirò, ma quale Vangelo tu hai letto? Dove l'hai letto questa cosa? Guarda che il Signore non è venuto a condannare nessuno. E tu a chi vuoi assomigliare? All'accusatore dei nostri fratelli? Quello non è quello che noi stiamo servendo, quello è il nostro nemico. Amen. Quando esprimiamo con la nostra bocca cattiveria, condanna, accusa, o puntiamo il dito su chi non ci piace perché non sta facendo quello che gli abbiamo detto, guardate che lì siamo fuori strada. Non abbiamo capito l'amore di Dio, il cuore di Dio. Tu non puoi convincere nessuno con le cattive, ma con l'amore sì. Poi ci sono quelli che nemmeno con l'amore, però tu puoi fare la tua strada, gli fai fare la loro strada. A Gesù non lo seguivano tutti, fino a un certo punto, fino a quando si mangiava lo seguivano tutti. Poi quando si trattava, poi c'era la selezione. E il numero diminuiva alla grande. Si è trovato con poche persone il Signore Gesù. E Gesù, tanto è vero che ha detto, me ne volete andare anche voi? Ma dove ce ne andremo se tu solo hai parole di vita eterna? Dove andremo noi? E comunque andiamo a concludere con questa scrittura, Romani capitolo 4 verso 8, dal verso 8. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Ora dunque questa beatitudine vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia. Ma in che modo dunque gli fu imputata? Mentre egli era circonciso o incirconciso? Non mentre era circonciso, ma quando era incirconciso. Questa scrittura ci fa capire che l'uomo è beato se Dio non imputa il peccato. Ma guardando Gesù, a quante persone Gesù ha imputato il peccato? O ha imputato la grazia? A quanti Gesù ha fatto pesare il loro peccato? Dice, beato l'uomo che, come dire, beato quel nome che prende così a caso. Ecco, c'è il nome, Rosario, oh, sono beato, oggi scivo nella mano del Signore, Rosario, ed è beato Rosario. Che non gli sarà imputato il peccato. È così? Sì, Rosario è compreso, ma ci siamo tutti. Tutti quelli che credono, non ci sarà imputato il peccato. Ci sono persone che qui stamattina non credono? Se ci sono che stamattina persone che non credono che il Signore è venuto per togliere i tuoi peccati, allora tu resterai nei tuoi peccati. Ma se tu credi che Gesù è venuto per tagliare la pietra, la corda che ti legava a quella pietra, che tu hai fatto ingrandire pian piano, e Gesù è venuto a tagliarla, e voglio che stamattina ognuno si identifichi con quella persona che aveva una pietra che lo stava facendo andare a fondo. Ma Gesù è venuto con un grande coltello e ha preso quella pietra e se l'è caricata lui e l'ha portata sulla croce perché noi potessimo avere la vita. E invece ci imputa la giustizia. Non ci imputa il peccato, ma la giustizia. E proprio Paolo ai Romani dice: guardate che questo lo ha fatto con Abramo non quando era circonciso, ma prima ancora della circoncisione, prima ancora dell'ubbidienza. Già credette, solo perché credette gli fu messo in conto di giustizia, già fu giustificato solo perché credette. Tu credi che il Signore ti ama stamattina? Siamocelo in piedi. Credi che il Signore ti ama? Dillo. Io credo che il Signore mi ama. Se tu lo credi, se non lo credi, non dirlo. Io credo che il Signore mi ama. Io credo che il Signore non è venuto a condannarmi. Dillo, se tu ci credi. Lui è venuto per giustificarmi e non per condannarmi. Lui è venuto per salvarmi, non per fare aumentare la mia colpa. Lui non mi condanna, non c'è più nessuna condanna per il sottoscritto. Non c'è più nessun merito che devo presentare per avere, per ricevere quello che il Signore ha già provveduto sulla croce per me. Cari nel Signore, il Signore ha provveduto guarigione, ha provveduto liberazione, ha provveduto pienezza di Spirito Santo, ha provveduto la grazia di Dio, ha provveduto la risposta a ogni bisogno. E tu stamattina la puoi ricevere per fede, se il tuo cuore non ti condanna. Io credo che la parola che è venuta stamattina è perché tu liberi il tuo cuore dalla condanna. E parla al tuo cuore, di cuore mio, sei stato sotto condanna tanto tempo, ma ora la parola di Dio ti fa sapere che non c'è più nessuna condanna per te, che il Signore è venuto per liberarti dalla condanna, per liberarti dalla colpa, perché l'ha presa Lui, l'ha caricata Lui su di sé e tu non la devi più portare. Cuore mio, non vivere più sotto la condanna, perché altrimenti offendi colui che ha preso la condanna per te. Per te, cuore mio. Ricevi l'amore stamattina. Cuore mio, ricevi l'amore di Dio. Riempiti dell'amore di Dio. Vivi nell'amore di Dio. Riempiti. Rimani nell'amore di Dio. Permetti all'amore di Dio di soffiare stamattina sulla tua vita un tempo nuovo, una freschezza nuova, una pace nuova, una forza nuova, una vita nuova, una vita senza condanne, senza colpe. Lui ti prende per mano per condurti nei luoghi di giustizia. Lui ti prende per mano per darti il suo amore sempre di più. Alleluia. Spirito Santo, questa parola che oggi abbiamo letto, so che tu sei d'accordo. So che tu, Signore, vuoi suggellare questa verità nei cuori di quanti l'hanno ricevuta. E questa mattina tu vuoi fermare nel cuore la liberazione dal peccato, perché le persone stanno comprendendo il tuo amore e da questo momento non peccheranno. Ma se dovesse accadere che peccano, lo Spirito tuo Santo gli farà capire che hanno peccato, ma il sangue di Gesù può ancora purificarli, e lo farà sempre. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Il sangue di Gesù ci purifica, perché noi camminiamo senza condanna, perché camminiamo con Lui. Il sangue di Gesù ci purifica. Il sangue di Gesù ci purifica per camminare nella verità e nella giustizia. Il sangue di Gesù ci purifica per camminare in fede, nell'amore. Il sangue di Gesù ci purifica per continuare ad amare e non peccare. Per chi ha conosciuto Dio non pecca, ma chi pecca non l'ha conosciuto. Ma io stamattina, Signore, sto cominciando a conoscere qualcosa, qualcosa di più del tuo amore, e attraverso il tuo amore ricevo, attraverso il tuo amore prendo una benedizione. Alleluia, alleluia. Ora faremo un canto.